Cari amici ascoltatori, padre Giovanni Cavalcoli, dallo studio domenicano di Bologna, che vi saluta cordialmente. Proseguiamo il nostro corso di catechisti. Per chi mi ha seguito ricorderà che in questi ultimi mesi ho parlato della Chiesa, in modo particolare dei peccati contro la Chiesa, e ho parlato di vari generi di peccati, di vari gradi di gravità. Ho parlato di quel peccato che consiste nell'opporsi alla Chiesa dal punto di vista della carità, cioè il disprezzo per la Chiesa, in modo particolare del successore di Pietro, che ha la responsabilità di guidare la Chiesa. Si chiama lo scisma. Nel caso dello scisma, il soggetto, il peccatore, conserva la fede, quindi si tratta di un peccato contro la carità. Esiste un peccato ancora più grave, che è la deformazione, la falsificazione della fede, e questa è l'eresia, e su questo tema mi sto fermando da vari mesi perché lo considero molto importante. Oggi come oggi non se ne parla molto, e io credo invece che sia bene tenere presente questo argomento, approfondirlo, fare chiarezza. Il metodo che io seguo non è tanto un elenco di eresie, ma è un approfondimento di che cosa è l'eresia, quindi quelle che sono le sue modalità, quelle che sono le sue forme, gli aspetti dell'eresia, le cause dell'eresia, e poi che cosa fare per rimediare a questa malattia dello spirito che nelle sue forme gravi porta alla dannazione eterna. Quindi non è una cosa da poco, anche se ho distinto più volte delle forme di eresia inconsapevoli, in buona fede, per cui il soggetto in questo caso resta innocente almeno davanti a Dio. In quest'ultimo mese o due ho cominciato a trattare di vari aspetti dell'eresia. Esso è un fenomeno abbastanza complesso. Ho parlato di un aspetto psicologico, ossia un po' quello che è il soggetto eretico, e cosa avviene in quest'anima, com'è la dinamica dell'intelletto e della volontà nel soggetto eretico. Poi ho trattato di un altro argomento, l'aspetto canonico. È un argomento questo che trovate ancora nel diritto canonico, e dal punto di vista canonico è considerato un crimine per cui si prevedono anche sanzioni penali. L'altra volta ho cominciato a trattare un altro aspetto dell'eresia, l'aspetto morale, cioè l'eresia come peccato, che è un peccato contro la fede. La fede è una virtù, quindi ad ogni virtù si oppone un peccato. Peccato in generale che cos'è? Un atto della volontà, di una cattiva volontà, cosciente, deliberato. Cattiva volontà perché c'è una materia che è peccaminosa, il peccato è una volontà di fare del male. Il peccatore naturalmente, se lo fa, per lui è un bene, però obiettivamente si tratta di un male che si riflette però nella coscienza del peccatore. Il peccatore si rende conto di far male, anche se questo male gli piace, altrimenti non lo farebbe. Ecco che allora nel peccato vero e proprio, cioè quel peccato che noi siamo tenuti a confessare al Signore, di cui siamo tenuti a pentirci, di cui siamo responsabili, comporta almeno un minimo di cattiva volontà, cioè la consapevolezza di aver fatto male, come dice Davide nel Salmo, no? Contro di te ho peccato. L'eresia è un peccato come quello anche dello scisma, che del resto abbiamo visto, e ha la speciale caratteristica di non essere un peccato nella Chiesa, ma un peccato contro la Chiesa. Se ricordate, abbiamo distinto il peccato nella Chiesa dal peccato contro la Chiesa. Peccato nella Chiesa è il peccato di chi è nella Chiesa, resta nella Chiesa, tiene ad essere nella Chiesa, quindi non è un'offesa alla Chiesa come tale, ma è un'offesa al Signore, al prossimo, che avviene in un cattolico, cioè in uno che resta all'interno della Chiesa. Mentre il peccato contro la Chiesa è un'altra cosa, è il peccato di scisma e il peccato di eresia. Come ho detto, ripetuto, quando ho trattato appunto del peccato di scisma, lo scisma è un peccato, ripeto, contro la Chiesa stessa, è un disprezzo per la Chiesa come tale, che si riflette naturalmente verso nostro Signore Gesù Cristo, che è il fondatore della Chiesa, si riflette verso Maria Santissima, che è la madre della Chiesa, ma direttamente è un peccato contro la comunità ecclesiale, contro le sue strutture fondamentali, i suoi sacramenti, il sacerdozio, soprattutto quella che è la guida della Chiesa su questa terra istituita, nostro Signore Gesù Cristo, cioè il Sommo Pontefice. E poi, appunto, ripeto, ancora più grave il peccato di eresia, il quale intacca quelli che sono i presupposti dottrinali dell'esistenza stessa della Chiesa, cioè le verità di fede, praticamente, che concernono la Chiesa, ma che riguardano poi tutto il cristianesimo. Allora, possono esistere peccati gravi, come per esempio l'adulterio e il suicidio, ma che non offendono la comunione ecclesiale come tale, o l'unità o l'esistenza della Chiesa. Il peccatore, in questo genere di peccati, riconosce la natura e il valore della Chiesa, né intende offenderla o da essa allontanarsi. Anche certi peccati contro Dio, come per esempio la bestemmia o la mancanza di fiducia o la speranza in Lui, non compromettono necessariamente la comunione con la Chiesa. Indubbiamente l'eresia è un peccato contro Dio e come tale è anche peccato contro la Chiesa. Ma anche a prescindere dal rapporto con Dio, l'eresia non è solo un peccato nella Chiesa, ma anche e soprattutto contro la Chiesa, in quanto, negando con l'eresia la sua base teorica, la verità di fede sulla quale si edifica la Chiesa, verità rivelata da nostro Signore Gesù Cristo e proposta dalla Chiesa stessa, l'eretico nega e distrugge, per quanto sta in lui, la Chiesa stessa, che su quella base si edifica, in essa trova la sua unità e la sua ragion d'essere. E l'eresia, pertanto, distrugge la Chiesa in forma ancora più radicale che lo scisma, perché almeno questo lascia intatta la base teorica e si limita a non viverne le esigenze pratiche, anche se già questo rompe la comunione con la Chiesa. Lo scismatico accetta nella fede la verità sulla Chiesa e la verità di fede che la Chiesa trasmette e nella quale crede, ma l'eretico va ancora più in radice. Nega quella stessa fede sulla quale si edifica la Chiesa. Lo scismatico sa, ma non ama. L'eretico rifiuta anche quella verità sulla quale si costruisce l'amore e l'unità ecclesiale. Vedremo poi, dopo aver esaminato la questione dell'eresia, un peccato ancora più grave, che è il peccato di apostasia. Che differenza c'è tra l'eresia e l'apostasia? Che nell'eresia l'eretico nega alcune verità, ma non tutte, e fa come una scelta tra le verità di fede. Alcune le conserva e altre le rifiuta, mentre nell'apostasia c'è una perdita totale della fede, cioè l'apostata abbandona tutte le verità di fede. Lo scismatico appartiene alla Chiesa con la mente, ma non col cuore, con la vita. L'eretico non appartiene alla Chiesa neppure con la mente, benché l'eresologia moderna, inaugurata dal Concilio Vaticano II, e in particolare con la sua dottrina sull'ecumenismo, distingua vari gradi di appartenenza incompleta alla Chiesa da parte dei non cattolici cristiani. A tal riguardo, però, il Concilio, con ogni probabilità, non pensa all'eresia. Il Concilio non parla mai di eresia, di fatto accenna ad alcune eresie, ma non usa il termine, ma all'eresia come semplice negazione di un dogma in cristiani nati ed educati al di fuori del cattolicesimo. Una volta i fratelli non cattolici si chiamavano eretici, e oggi la Chiesa non li chiama più tali perché, non perché nella loro dottrina non esistono delle carenze che obiettivamente sono eresie, ma non sono chiamati più eretici perché oggi la Chiesa preferisce usare un concetto più formale di eresia che ho già spiegato, cioè l'abbandono di una o più verità di fede di un appartenente alla Chiesa cattolica. Ora, noi sappiamo che tantissimi nostri fratelli non cristiani, pensiamo agli ortodossi, soprattutto pensiamo ai protestanti, da secoli sono dei fuori della Chiesa cattolica, quindi in questo senso oggi la Chiesa non li chiama eretici. Ecco, il che, ripeto, e questo non toglie che alcune loro proposizioni, dal punto di vista contenutistico, restino delle eresie, ma non sono più considerati eretici nel senso canonico. In quanto, ripeto, nel senso canonico l'eretico è il fratello di fede cattolica che abbandona la fede cattolica sotto alcuni aspetti, cioè rifiuta alcuni dogmi. Proseguiamo nella nostra analisi. La caduta nell'eresia conduce facilmente l'eretico ad atteggiamenti aggressivi e intolleranti nei confronti degli antichi fratelli di fede, perché caratteristica dell'eresia, come notava il teologo Ino Sbiffi, è l'assolutizzazione soggettivistica del proprio punto di vista, con la condanna perentoria e senza appello del punto di vista del fratello di fede. L'eresia introduce uno squilibrio nella gerarchia delle verità di fede e crea opposizione e conflitti ideologici laddove non ci sono e non dovrebbero esserci. Essa inoltre tende a spezzare i legami dottrinali comuni, col risultato che il dialogo con l'eretico diventa difficilissimo, se non impossibile. L'eretico formale, appunto, come ho detto, non quello semplicemente che pronuncia frasi contrarie alla dottrina, ma magari non se ne rende conto, no? Qui si tratta proprio l'eretico volontario. Quindi con lui il dialogo diventa difficilissimo, se non impossibile, a meno che non si venga nelle sue posizioni. Egli, per quanto sta in lui, spezza la comunicazione intraecclesiale, eliminandone la comune base di fede e di verità. Egli ha indubbiamente un suo modo di comunicare che gli consente di attirare seguaci e di riscuotere stima e ammirazione, ma solo alle condizioni che pone lui e che contrastano con quelle che sono poste da Cristo stesso e dalla sua Chiesa. Egli cerca la gloria che viene dagli uomini e non quella che viene da Dio. In tal modo gli eretici, per riprendere le parole di Cristo, ricevono gloria gli uni dagli altri e non quella che viene da Dio, la quale, nella vita presente, è un'esperienza innanzitutto interiore, cioè la pace della coscienza, il plauso che ci viene dalla buona coscienza, anche se legata all'insuccesso e si procura ostilità dal mondo. San Tommaso, riprendendo l'insegnamento di San Giovanni Crisostomo, espone con finezza ed esattezza la condotta degli eretici. Il Crisostomo, dice Tommaso, parla della zizzania di evangelica memoria, la quale innanzitutto non appare, perché gli eretici innanzitutto si nascondono le loro idee, perché che cosa fanno? Innanzitutto propongono alcuni valori, alcune cose giuste, e predicano al popolo, e poi cominciano col parlar male dei sacerdoti, dei pastori. E cosa succede? Succede che almeno una certa parte del popolo li ascolta volentieri. E allora però cosa fanno? Così poi allontanano la gente dall'amore, dal rispetto verso i pastori. E poi che cosa succede? Di conseguenza, portando ad espressare i pastori, questo non vuol dire che non si possa criticare qualche pastore che non fa bene, no, l'eretico mette in crisi il sacerdozio come tale, diciamo lo stesso collegio episcopali, sì, col Papa, ecco, questo è il segno che può far pensare all'eresia, quantomeno allo scisma, ma poi vanno ancora avanti. Quindi, allora, cosa succede? Succede che con questa critica malevola verso i pastori, come tali, nel loro complesso, nasce un'ostilità verso la Chiesa. E poi cosa fanno? Quando i laici, quando il popolo comincia a lasciarsi suggestionare dalla loro dottrina, ecco che allora parlano apertamente, cioè si sentono sicuri e quindi si manifestano, a questo punto si manifestano. E questa è la citazione di San Giovanni Crisostomo. Ma anche adesso vanno ad agio gli eretici, perché il veleno si è assorbito senza che gli incauti ascoltatori se ne accorgano. Spesso l'eretico propina il suo veleno a piccole dosi, in modo che chi viene infetto non se ne accorga. Dice Tommaso, innanzitutto cominciano con delle osservazioni non troppo forti, non troppo severe, poi si manifestano la loro dottrina e Tommaso si collega con un detto del libro dei Proverbi 23-31, dove si parla del vino. A volte c'è un vino molto buono, no? Che lo ingeriamo e lo sentiamo dolce, entra blandamente, ma poi dopo morte. È vero, a volte succede questo con certi vinelli gradevoli e poi dopo c'è il santo a tavola e ci gira la testa. Ecco, un po' l'eretico è così, è comunque questo vino piacevole, però a un certo punto ci gira la testa. Allora, riassumendo, si può sintetizzare la condotta e il metodo dell'eretico in questi punti. Primo, non è lui che sbaglia, ma è la Chiesa e il Papa. Cioè, si ritiene uno che corregge la Chiesa e corregge il Papa, oppure il tale concilio. Questo concilio ha sbagliato, ecco, non so, si è allontanato dalla tradizione, ha rotto col magistero precedente, oppure, cosa fa anche l'eretico? Si erige a correttore della stessa scrittura, della stessa tradizione, cioè ritiene di conoscere Cristo in un modo migliore di quello che risulta dai testi biblici e dai documenti della tradizione, magari rifacendosi a tradizioni che lui ritiene più autentiche. Sono queste tradizioni gnostiche che ogni tanto si ripresentano nella storia. Magari questi eretici pretendono di conoscere tradizioni segrete che conoscono loro e che veramente dicono la verità. Pensate per esempio a quel famoso film, no? Di Gesù che sposa Maddalena. Dice, l'autore pretenderebbe di aver conosciuto delle tradizioni veramente autentiche, che smentirebbero quelli che sono i testi biblici o i documenti della tradizione, che sono considerati non autentici, falsi, manipolati, quindi non rispecchierebbero ciò che veramente Cristo è stato, questo è uno dei loro metodi. Secondo punto, l'eretico non ascolta obiezioni, ma risponde con argomenti sofistici, o ignora le critiche, oppure si lamenta di non essere compreso, allora gli si chiede di spiegarsi, però ripete le stesse cose o diventa più oscuro. Terzo, con la sua abilità oratoria e la sua fascinosa conversazione, magari sono simpatici, no? Delle belle battute spiritose per poter attirare, sa attirare seguaci, come parla bene, la sua fama si espande e per gli sciocchi, perlomeno per gli ingenui, questo è sufficiente perché sia giudicato un grande teologo, magari un genio, senza che venga fatta una verifica attenta alle sue posizioni. 4. Una raffinatezza dell'eretico è quella di accusare l'ortodosso dello stesso errore nel quale è caduto lui. Ma questa mossa sfacciata se la possono permettere solo eretici affermati, che non temono le critiche, perché di per sé questa mossa sleale sarebbe facilmente smascherabile. Per esempio, magari accusano un ortodosso di dispersare il Papa, quando lui è per primo a dispersare il Papa, e così in tanti altri casi. 5. Altra tattica dell'eretico è quella di farsi adulatore delle autorità incensandole nei punti deboli. È gente che vuole fare carriera, si vuole affermare nella Chiesa, c'è un desiderio di potere, di comando, il carrierismo, come ha detto di recente anche il Santo Padre, e cercando di tirarle dalla sua parte, gli adulatori, gli insensatori, onde ottenere appoggio e protezione. Cioè, io conosco quel cardinale, conosco quest'altro vescovo, accontentandole nelle loro debolezze, perché chi è che non ha debolezze? Allora loro fanno leva, magari anche in altre autorità, c'è un po' di vanità, anche lì c'è un certo compiacimento del posto che occupano, e loro approfittano. E cosa fanno? Le adulano, accontentandole nelle loro debolezze e garantendo nel contempo ad esse un fedele servitore. Si mostrano obbedientissimi, no? Rispettosissimi. Invece, per quanto riguarda i pastori veramente ortodossi, li attacca e li insulta senza ritegno, con vari nomignoli, vari appellativi: integrista, fondamentalista. Oggi poi c'è tutta una gamma, hanno molta fantasia nell'inventare degli attributi spregevoli, talebano e via dicendo, approfittando anche del fatto che costoro non sempre godono di particolare successo. Alcuni pastori, ma purtroppo a volte non sono numerosi, coraggiosi, che magari hanno poco seguito o non hanno chi li difende. Ecco, vediamo adesso un nuovo aspetto. Abbiamo visto l'aspetto morale, adesso vediamo l'aspetto teologico dell'eresia. L'eresia, più ancora che affermazione sulla Chiesa, è affermazione su Dio, il Dio di Gesù Cristo, così come viene interpretato e presentato dalla Chiesa Cattolica. Sotto questo punto di vista, l'eresia ha stretta relazione con errori filosofici o metafisici che possono interessare la conoscenza di Dio e dei suoi attributi. Per converso, l'ortodossia va d'accordo solo con una sana metafisica e una sana filosofia. Come la verità di ragione concorda con la verità di fede, così l'errore in campo razionale si sposa facilmente con l'errore nella fede. Non può essere vero per la fede ciò che è falso per la ragione, e viceversa. La nozione di verità è analogica, per cui vale in modo analogico per la ragione come per la fede. Quella stessa ragione umana che è fatta per la verità, come è fatta per la verità razionale, così è fatta per la verità di fede. Per cui, se una proposizione supposta come verità di fede ripugna alla ragione, non può essere una verità di fede, è una menzogna, è un'eresia. E se la ragione ripugna a un contenuto che è certamente di fede, è la ragione che deve correggersi. Un dato spacciato per verità di fede, concordante con una falsa ragione, non è verità di fede, ma eresia. E se un'eresia concorda con la ragione, questa è una ragione falsa. Opporre la ragione alla fede è eresia, e ad un tempo irragionevole. È un'eresia perché viene a negare valore alla fede ecclesiastica e alle verità prossime alla fede. È irragionevole perché sia la luce della ragione che quella della fede provengono da Dio, verità assoluta, che non si smentisce, non si inganna e non inganna. L'eresia riguarda la teologia non solo per il suo contenuto, ma anche per la sua forma essenza. Come la fede ortodossa è una luce divina, ispirata dallo Spirito Santo, così l'eresia è dottrina dell'orgoglio umano, che può essere ispirata dal diavolo, quello che Gesù chiama spirito impuro o padre della menzogna. Per questo, se il dogma rispetta la parola di Dio, l'eresia la falsifica. Se il dogma rispetta la verità su Dio, l'eresia propone un falso Dio. Il dogma viene da Dio per il tramite della Chiesa e conduce a Dio. L'eresia viene dalle tenebre e conduce nelle tenebre sotto una vana parvenza di luce e di verità. Il dogma è frutto dell'uomo che si lascia guidare da Dio per il tramite della Chiesa in un mondo che lo trascende. L'eresia è frutto della pretesa dell'uomo di autotrascendersi senza la luce della fede e il soccorso della grazia. O è frutto dell'uomo che si ritiene originariamente divino, per cui non ha bisogno che nulla gli venga dal di fuori e dall'alto, la grazia, per elevarsi a Dio. O è frutto della superbia dell'uomo che pretende di conoscere Dio meglio della scrittura, della Chiesa e di Cristo. Questo è l'ognosticismo. L'aspetto teologico dell'eresia riguarda anche il suo rapporto con la teologia. L'eresia può essere frutto di una teologia che pretende di fare a meno del magistero, o di correggerlo, o migliorarlo, o interpretarlo meglio di quanto il magistero non interpreti se stesso. Essa può nascere anche quando il teologo fraintende l'insegnamento della Chiesa, o della scrittura, o della tradizione, o pretende di ricavare il dato di fede direttamente dalla scrittura, per mezzo di un'esegesi privata, per quanto dotta e condivisa da molti, laddove la Chiesa non si è pronunciata. Oppure l'eresia può essere quando può sorgere quando il teologo pretende di interpretare un testo della scrittura diversamente da come l'interpreta la Chiesa. Occorre poi distinguere accuratamente l'errore teologico dall'eresia. L'errore teologico lascia intatto il dogma definito, però mette in pericolo il dogma derivato o implicito, soprattutto se è contrario ad una tesi teologicamente certa, come quella che si può dedurre con certezza da un dato rivelato, ovvero dal dogma definito. Se invece l'errore teologico contrasta con una data opinione teologica, proprio di una data scuola teologica, l'errore non è errore in senso assoluto, ma sarà considerato tale per quella data scuola alla quale esso si oppone. È teologicamente certo, per esempio, che i pronunciamenti della Chiesa su temi necessariamente connessi al dogma sono infallibili, perché se dovessero essere falsi, il dogma diventerebbe falso, impossibile. Ora, chi si opponesse a tale certezza teologica o la mettesse in dubbio, verrebbe per conseguenza logica a negare o a mettere in dubbio la verità del dogma. Per questo si può dire che la negazione di una tale certezza teologica appare come un errore prossimo all'eresia, per non dire un'eresia indiretta, anche se il Magistero della Chiesa tutt'oggi non si è pronunciato sulla qualità della suddetta negazione. Errori teologici sono anche quelli che negano o falsificano i preamboli della fede, come per esempio il valore della ragione in campo teologico, l'immortalità dell'anima, l'esistenza del libero arbitrio, il peccato, Dio creatore provvidente, gli angeli, le visioni, i miracoli, le profezie, la possibilità di una divina rivelazione, l'esistenza storica di Gesù Cristo, l'attendibilità dei testi della Bibbia, le note storiche della Chiesa, tutti i temi della teologia fondamentale. Indubbiamente, se non si desse verità certa su questi argomenti di capitale importanza, la fede cristiana diventerebbe impossibile o sarebbe falsata, e per conseguenza diventerebbe impossibile o sarebbe falsato il dogma. Da qui la convinzione comune in teologia che anche queste verità, benché non tutte rivelate, ma tutte razionalmente dimostrabili, alcune per esplicito insegnamento del Magistero, devono considerarsi indirettamente di fede. L'aspetto empio e superstizioso dell'eresia. Ecco, qui abbiamo questo aspetto dell'eresia che si connette con la religione, quindi anche con la liturgia. Il dogma, come vedremo, ha una stretta relazione con la liturgia, ovvero col culto divino, e quindi con la preghiera, i sacramenti e tutti gli atti della virtù di religione e la pietà cristiana. La verità di fede si desume anche dai contenuti concettuali delle azioni, delle preghiere, dei riti e delle dossologie della liturgia, lex orandi, lex credendi. Certo, qui non abbiamo definizioni dogmatiche nei testi liturgici, ma abbiamo qualcosa di ancora più importante, abbiamo la parola di Dio, tratta dalle scritture, abbiamo il simbolo della fede ed abbiamo credenze, abbiamo gli atti sacramentali e poi abbiamo credenze, per esempio, che si ricavano dalla stessa liturgia, pensate, certe memorie o feste nelle sante messe, la festa dei tre arcangeli, la memoria dell'angelo custode il 2 ottobre, gli esorcismi contro il maligno o quelli battesimali, tutte cose che appartenendo alla fede della Chiesa sono certamente da accogliersi con fede divina cattolica. Nella liturgia la fede viene professata nello splendore dell'arte, il gesto, le vesti sacre, la bellezza del tempio e dell'immagine, gli oggetti sacri, il movimento, il canto, la musica, la danza, la simbologia, la poesia, l'incensazione, per cui tutti i sensi sono coinvolti con l'intelletto credente. Pensiamo soprattutto alla divina liturgia orientale, non solo nell'intendere ma anche nel gustare la verità e la bellezza sublime della parola di Dio, incarnata nel sacramento, sicché, come ci dice Agostino, il cuore si accende di amore e si scioglie commosso in sentimenti di mistica devozione e di esultanza. L'eresia, invece, dal canto suo, è il contrario del dogma. Per questo, se il dogma ha un rapporto di conformità con la sana liturgia, l'eresia viene comprensibilmente a rapportarsi con la deformazione della religione, che è la superstizione. L'eresia induce la superstizione, si accompagna facilmente alla superstizione, o è causata dalla superstizione, o al limite può opporsi alla superstizione, ma in nome non della vera devozione, ma di un arido razionalismo illuministico che conduce all'impietà e all'ateismo. Un concetto eretico di Dio, idolatrico, panteistico, irrazionalista, agnostico, storicista, dolorista, debolista, o altri, il Dio debole che è un pochino di moda, non va bene, che è offensivo nei confronti dell'onnipotenza divina. Tutto questo non può evidentemente fondare un vero culto di Dio, se non viene fuori un idolo, se non eventualmente in una forma puramente esterna ed ipocrita, ma in realtà è culto che l'uomo offre o a se stesso o al demonio, o ad una creatura o alle forze della natura. E se la liturgia che nasce dalla fede, eleva lo spirito a Dio ed apre il cuore all'amore verso Dio e verso il prossimo, quella che va d'accordo con l'eresia è un imparaticcio di usi umani, come dice il profeta Isaia, il quale, con la scusa della creatività e abusando della libertà di iniziativa concessa dalla liturgia postconciliare, trasforma l'azione sacra in una manipolazione arbitraria degli elementi liturgici, ispirata non al culto di Dio, ma all'autoaffermazione dell'uomo, il quale crede in modo magico di poter decidere soggettivamente su quanto può essere mediazione o espressione della vita divina o della salvezza. Questa pseudo-liturgia profanatrice perde di vista la distinzione fra il sacro e il profano, profana il sacro col trasformare l'autentica atmosfera e prassi liturgica in un ambiente del tutto secolaresco, fatto di chiasso, grossolanità, banalità, disordine, baldoria, volgarità e cattivo gusto, quando non accade di peggio. Questo è l'aspetto superstizioso della eresia. Vediamo adesso un aspetto più conturbante, che non possiamo ignorare, anche perché ha un riferimento biblico, l'aspetto demonologico. Le eresie, come dice la prima lettera a Timoteo, sono dottrine diaboliche. Loro causa principale, infatti, come si è detto più volte, è la superbia, la quale a sua volta è eminentemente il peccato del diavolo. Dottrina diabolica, quindi, può voler dire diverse cose. Primo, conformità allo spirito del male. Secondo, ispirata dal diavolo. Terzo, appoggiata dal diavolo. Quarto, ordinata al culto del diavolo, magari sotto il nome di Dio di Cristo, il falso cristianesimo, il falso Cristo. Il peccato originale, secondo i teologi, è stato un peccato di superbia, istigato dal diavolo sotto le apparenze del serpente. L'uomo ha voluto essere come Dio, identificarsi con Dio, confondendo natura umana e natura divina. Dio è mondo. Il primo peccato è stato un peccato di panteismo. Il panteismo è la madre di tutte le eresie. Nell'esegesi tradizionale della parabola del grano e della zizzania, la zizzania sono gli eretici, mentre il grano sono gli ortodossi. Ora Gesù chiama figli del maligno la zizzania, a significare appunto il legame di collaborazione e di dipendenza degli eretici dall'azione satanica. Allusione all'eresia pertanto sembra trovarsi nell'accusa che Gesù fa ai suoi nemici di avere per padre il diavolo, dove per eresia non dobbiamo qui tanto intendere deviazione dalla dottrina di Cristo da parte di chi ne ha già fatto professione, dato che Gesù non aveva ancora terminato di esporla. Come sappiamo, la rivelazione si è completata solo con la morte dell'ultimo apostolo, ma dobbiamo intendere deviazione dalla dottrina di Mosè e dei profeti che annunciavano il Messia, deviazione che i nemici di Cristo manifestano appunto non credendo alle sue parole e alla sua testimonianza. Ecco, cari amici, siamo giunti ormai alla fine di questa nostra lezione. È padre Giovanni Cavalcoli che vi ha parlato dallo studio domenicano di Bologna e prosecuzione del nostro corso per catechisti, e ho trattato, come già da alcuni mesi, dell'importante tema dell'eresia, cos'è l'eresia, da cosa nasce, a cosa porta, quali sono le sue forme, i suoi aspetti. Chiederei ai gentili ascoltatori di intervenire su questa tematica, però so un pochino come va a finire, ormai per esperienza si tende un pochettino invece a farmi domande su questo, quelle, se questa è un'eresia e quest'altra è un'eresia. Va bene, io adesso non voglio essere troppo rigido, quindi chi non se la sente proprio di entrare nel merito di questa grave questione può eventualmente farmi qualche domanda, appunto, se questo tale ha detto un'eresia, se questa è un'eresia, non è un'eresia. Questo può anche, cercherò di farlo, per quanto ovviamente sono al corrente di queste cose, perché si tratta di una materia molto delicata, dove bisogna essere anche molto prudenti nei giudizi, tutt'al più si possono avanzare delle ipotesi, ma è bene appunto essere molto prudenti, anche chiedere luce al Signore per poter capire, consultarsi con buoni teologi, soprattutto col Magistero. Ecco, a questo punto, anche concludendo la mia trasmissione in attesa delle gentili domande, ricordo quello che ha detto il Santo Padre più volte: siamo in un momento difficile dove anche certi pastori non danno il buon esempio, anche certi teologi vanno fuori strada. Allora, cosa ha detto il Papa? Qual è il punto di riferimento? In fondo non è molto difficile, è il Catechismo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Se vogliamo sapere qual è il sentiero della verità, se vogliamo veramente seguire da buoni cattolici il nostro Signore Gesù Cristo, ecco questo dono grandissimo che è frutto del Concilio, è nato molti anni dopo il Concilio, ma è frutto del Concilio, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi quando abbiamo qualche dubbio, quando abbiamo qualche incertezza, quando non ci vediamo chiaro, quando sentiamo un po', come dire, il puzzo dell'eresia, fare un controllo nel Catechismo. Lì siamo sicuri di camminare veramente sul sentiero di quella verità che ci ha insegnato Gesù Cristo e che è insegnata infallibilmente dalla Chiesa Cattolica.